Ragazzi, non sappiamo cosa sia successo. Benvenuti tutti alla puntata di Birra in Zona. Shit happens. Che cosa devo dire? I casini succedono. Adesso ci sentiamo finalmente di nuovo. Abbiamo fatto tutto quanto un intro che non è servito assolutamente a niente. Siamo stasera qua con il settimo episodio di Birra in Zona con Dusk. Parleremo un po' di musica tutti quanti insieme. Lorenzo adesso ci dice qualcosa su qualcosa in più su Dusk e iniziamo la puntata. Vi ricordo che potete iscrivervi, potete anzi seguirci sul nostro canale e far cascare una moneta nella nostra birra e farci contenti tutti quanti.
Perfetto, allora, benvenuto a Dusk. Oggi parleremo di musica moderna, più in particolare, possiamo dirlo, di rap, perché è il suo campo, e anche trap, musica comunque molto contemporanea che gira molto soprattutto tra i ragazzi. Dusk è un artista che ha fatto uscire due pezzi rap, ma prima comunque faceva parte del collettivo Raptem, quindi è da un po' di tempo che è nell'ambiente, non è il primo che capita. Vorrei dire apriamoci una birra, ma già l'abbiamo fatto e passo la parola a Dusk così ci dice qualcosina in più su di lui.
Allora, buonasera ragazzi, eccoci qui. Allora, mi presento, sono Dusk e sono, diciamo, un artista romano che, diciamo, comunque appunto come stava anche giustamente dicendo Lorenzo, ho militato per un periodo 6-7 anni fa in un collettivo assieme a un mio amico, Raptem, e ho fatto uscire in quel periodo un mixtape con questo mio appunto collega, Pioggia Mixtape, nostro primo progetto su basi americane. Successivamente ho lavorato anche su altri progetti solisti, sempre su strumentali americane, e insomma, diciamo, negli anni comunque tra una cosa e un'altra ho fatto uscire parecchia roba. Ho fatto qualche serata, principalmente jam o comunque eventi, diciamo, non ufficiali, in posti come magari qualcuno riconoscerà, lo Zoo Bar, il Brancaleone, via dicendo. Ho avuto anche il piacere di aprire concerti ad artisti della scena romana, che comunque nella scena underground sono dei colossi, come RH dei Barra Cruda o anche Sedato Blend del Quarto Blocco. E niente, diciamo che comunque posso dire la mia piccola esperienza in questo ambiente l'ho fatta, sperando che vada avanti e tutto il resto. Quindi ciao a tutti e beviamoci questa birra insieme, ragazzi.
Perfetto, perfetto. Io direi di iniziare subito con una domanda particolare, no? Parlando del moderno, ok? Pensi che ci sia molta concorrenza nella musica? E soprattutto, la concorrenza, quali sono i lati positivi e i lati negativi?
Ok.
Sempre allora, guarda, del mondo musicale, ovviamente.
Sì, sì, certo. Allora, secondo me nel campo della musica proprio in generale c'è molta, molta concorrenza, anche se magari ci sono dei generi appunto come il rap che dove questa competizione sicuramente è più esasperata, perché comunque ti dico, quando ho iniziato io già a scrivere le prime rime, a fare i primi freestyle, si faceva proprio così al muretto, ti beccavi con gli amici e facevi proprio le sfide, quindi diciamo che la competizione fa molto parte di questo tipo di musica, appunto non sempre in modo negativo, perché comunque confrontarsi con gente anche forte, secondo me è un'occasione di un'occasione per metterti alla prova ed è divertente. Diciamo che poi adesso, secondo me, con l'arrivo magari dei social, che comunque nel bene o nel male caratterizzano la vita di tutti gli artisti, a partire da quello che sta più in alto, magari al ragazzo che inizia a scrivere qualcosa oggi, sicuramente questi social, secondo me, esagerano la competizione, portandola anche su un lato magari negativo, perché diciamo che comunque è facile dire una cosa magari in un momento su una storia di Instagram, per esempio, e poi la gente magari fraintende o comunque crea dei casi. Quindi secondo me, in generale nell'ambiente musicale, penso che i social abbiano portato una grande competitività. Poi c'è anche da dire che adesso comunque non solo la musica rap, ma in generale proprio la musica, proprio grazie a queste piattaforme social, ha un pubblico veramente enorme. Cioè ormai veramente penso... prima magari vendevi dischi, adesso se uno apre Spotify c'ha tutto. Quindi sicuramente è un ambiente molto competitivo, soprattutto appunto adesso, diciamo, tra virgolette, nell'epoca moderna. Quindi sì, diciamo che comunque non è necessariamente una cosa negativa, perché appunto confrontarsi porta sempre a crescere, cioè comunque prendi qualcosa dagli altri anche non volendo. Non so se ho reso l'idea, diciamo.
Certo. Anzi, se posso dire anche la mia, questa competitività e forse anche il fatto che ormai sia così semplice trovare musica sta portando a tanti nuovi artisti emergenti. Cioè, almeno io vedo che oggi nella scena italiana si stanno caratterizzando veramente tanti artisti di generi differenti che emergono quasi, proprio quasi dal nulla, cioè proprio per la
Certo.
semplicità che ormai trovare questa musica. Quindi credo che in un certo senso sia positiva la competitività.
Sì, assolutamente.
Sì, io ci trovo dei lati positivi, diciamo, però anche dei lati abbastanza negativi. Per esempio, quello del fatto dell'odio costante tra le persone. Che magari non si sopportano e devono farlo presente, o anche per esempio i dissing. I dissing sono qualcosa che, per esempio, io non sopporto all'interno della scena, però fanno molto il loro effetto, no?
Guarda, comunque, diciamo, il dissing è più una cosa propria del rap, appunto, cioè magari tra artisti pop ci può essere un dissapore, mettiamola così. Cioè, ti posso dire che anche qua torniamo un po' sul discorso dei social. Mi ricordo che sempre appunto quando ho iniziato io. Comunque, diciamo, se avevi un problema con qualcuno, lo dicevi nelle rime e poi, cioè, si risolveva tra persone. Non è che tu, appunto, mettevi su Instagram la storia dove dici Tizio Caio è un idiota e finiva lì. Cioè, si risolveva tra persone, tra virgolette, dietro le quinte. E quindi, diciamo che forse, secondo me, c'è sempre stata questa componente, ma magari, appunto, come anche dicevo prima, i social, l'hanno esacerbata, l'hanno portata proprio al massimo storico. Quindi, poi certo, in generale non è una cosa limitata al rap, perché penso che ci sono stati tanti esempi di rivalità musicale anche tra artisti affermati. A me viene sempre l'esempio dell'America, perché là comunque diciamo che loro, tra virgolette, stanno sempre un po' più avanti rispetto all'Europa su questi temi qui. Però diciamo che in particolar modo sì, cioè i social ti portano a vedere una realtà che magari prima rimaneva molto limitata ai rapporti personali, capito? Cioè sono
Sì,
cose che adesso
sì, sì. Però
le vedono tutti, le vedono tutti, mettiamola così.
boh, non ne trovo molto la necessità. Cioè, non vedo per quale motivo tu dovresti insultare pubblicamente qualcuno, per cui magari non provi molto rispetto, no? Che magari non ti piace
No,
quello che
guarda,
fa.
su questo sono d'accordo con te, perché comunque, allora io ti dico la mia visione della cosa, io a meno che appunto qualcuno mi chiama in causa a me, mi faccio di base affari miei, questa è la mia mentalità e poi ognuno insomma avrà la sua visione della cosa. Se a me non piace una cosa, non la vado a cercare, perché se una cosa non mi piace mi fa schifo, ma questo non vale solo per il rapporto dell'artista, vale anche per i fan che magari vanno su un video di una persona a dire ah, che schifo, ma scusa se ti fa schifo, ma non ci perdere tempo, perché devi, cioè la persona che ha prodotto quel contenuto comunque, anche se a te magari ti ha fatto così schifo, comunque ha creato un contenuto, tu non stai creando un contenuto perché stai commentando quello che qualcuno ha creato. Quindi la mia visione è che se una cosa non ti piace, figlio mio, non guardartela. Cioè, capito che ti voglio
Sì,
dire? Poi
certo.
certo, magari se qualcuno viene ad attaccare te, magari là è un altro discorso, ma diciamo che appunto se nessuno avesse questa necessità di criticare e dire questo fa schifo, nessuno sarebbe attaccato e quindi sarebbe, cioè, vivremmo tutti in pace nel nostro
Anzi,
mondo. No, io anche, cioè,
certo,
nel senso,
anzi.
sono d'accordo con
Vai,
voi,
vai, vai.
anche io non ho mai, dico, anche io non ho mai visto questa necessità. Appunto, ripeto, cioè magari sono cose che si possono, se c'è un motivo grave, sono cose che si possono risolvere anche parlando. Cioè, alzi il telefono, parli con una persona, a parole puoi risolvere senza fare le storie o le cose.
Sì, certo. Senti,
Magari
ma
poi scopri pure che non c'era un problema, che si poteva tranquillamente trovare un punto di incontro.
assolutamente, infatti, non. Boh, no, l'ho sempre trovato inutile, no? Cioè,
Sì.
Però si può anche dire, ora sarò un complottista, ma vende. Cioè, comunque...
Cioè, sinceramente,
Là
sti cazzi, cioè,
pare
almeno...
un nervo scoperto, sì. Può
Guarda...
essere che io... Tanta gente lo farà magari anche per quello, può darsi.
Oh, ecco,
Beh,
Lorenzo ha
certo.
tirato fuori un bel argomento di conversazione, credo, no? Cioè, fare proprio quello che io detesto, ecco. Fare la musica per fare i soldi o fare la musica per fare musica? Cosa ne pensi? Dici un po' la
Via
tua.
di mezzo. Nel senso, allora, io ovviamente quando ero ragazzino e appunto avevo una testa diversa, ho sempre avuto quest'idea, ah, che schifo, l'artista che va in radio, no, ha sputato su, come si può dire, sulla realtà di questa musica, eccetera, che poi anche questa è una dinamica molto legata al rap, perché comunque nel pop non penso che nessuno, cioè, oddio, guarda, ti dico, ci sono stati dei fenomeni, penso sappiamo tutti di chi parliamo, boy band, gruppi che sono usciti, che si sono attirati un sacco d'odio perché andavano in radio, vendevano, eccetera. Però questa è una roba che anche molto legata, per come l'ho visto da io al rap. Ti dico che secondo me adesso, in quest'epoca in cui ci sono tanti mezzi per portare il proprio prodotto e proporsi alla gente, si può tranquillamente fare musica di qualità e vendere, perché ci sono tanti artisti italiani, americani che lo fanno. Quindi io sono dell'idea che, certo, magari dovrai scendere a dei piccoli compromessi, cioè nel senso... Mi ricordo un'intervista molto interessante di Marracash quando uscì Status. Non ricordo le parole esatte, ma disse una cosa del tipo: io questo disco l'ho scritto, ci ho inserito apposta un pezzo che so che andrà in radio perché così magari avrà una risonanza maggiore. Però questo non significa assolutamente che tu stai svendendo la tua musica, tu stai semplicemente trovando un modo per arrivare a più persone e a portare il tuo messaggio, perché comunque nel disco tu hai dato il tuo messaggio, non ti sei venduto alle logiche di mercato, eccetera. Cioè, se un disco di 20 tracce ce n'è una che va in radio e che magari è anche bella, perché non è che una traccia che va in radio deve fare per forza schifo, anzi, assolutamente no. Secondo me si può tranquillamente trovare un equilibrio tra le due cose e poi certo, la musica migliore secondo me nasce quando tu puoi esprimere qualcosa. Ci sta la musica anche leggera così, anzi leggerissima diciamo, per divertirsi, però di base la musica che ti prende di più è quella che lascia un messaggio, nel senso, con l'esigenza di esprimersi.
Sì, però comunque c'è molta differenza tra chi fa musica in modo serio perché ci crede veramente e chi fa davvero
E che
musica
gli
solamente per
piace,
fare
no?
soldi. Cioè, io adesso per esempio, no? A me piace J-Ax, ok? Cioè, allora mi piaceva, mettiamola così. Mi piacevano gli album vecchi. Però una persona che mi fa solo musica per far soldi, cioè per me non è musica, sinceramente, io non me l'ascolto volentieri. Cioè, perché è proprio una macchina per fare soldi, cioè non so più canzoni, no? Secondo me ci deve essere una forte distinzione tra queste cose. Comunque, un artista che si reputa tale dovrebbe fare musica non per fare soldi, ma per fare musica. Ok? Cioè, quello dovrebbe
Guarda,
essere lo scopo
secondo
principale. Poi,
me...
secondo me, i soldi devono
Sì.
essere semplicemente una conseguenza del tuo impegno.
No, beh, cioè, allora ti dico una cosa, secondo me comunque dal punto in cui siamo noi arriva attraverso la musica, però è molto difficile dire quello fa la musica solo per fare soldi, cioè magari quella persona... Poi magari, che ne so, conoscendola dici, cazzo, questo veramente fa la musica che si sente, cioè magari a me non piace, io penso sia, però a lui piace questo, diciamo. Però no, secondo me non è, cioè io non ho una visione così appunto radicale, diciamo, ce l'avevo prima, quando magari anche avevo una mentalità più limitata verso altri generi. Io ti dico che secondo me devi trovare un equilibrio semplicemente, cioè naturalmente deve essere sempre il piacere di quello che fai a motivarti, perché se ti metti a fare, cioè se io adesso mi metto a scrivere apposta per fare soldi, la prima cosa che farò quale sarà? Sarà seguire le mode e magari costruirò anche un prodotto che non mi rappresenta, magari io mi sento quei pezzi e dico ma che cazzo ho scritto, capito che ti voglio dire?
Sì.
Però magari se tu ti diverti proprio a fare quel tipo di musica, va bene. Poi io da ascoltatore ti dico, guarda, non mi piace, non ti seguo più, eccetera. Però comunque comunque, cioè, per esempio, guarda, mi ricordo un esempio che è anche molto vicino a noi proprio a livello geografico, diciamo. Mi ricordo che quando Coez uscì con Non erano fiori, no? Lui era, aveva fatto due album, due tre album rap più quelli, sì, con i Broken Speakers, quindi roba molto underground, pesante. Quando uscì quel disco gli diedero tutti contro perché, ah, ti sei venduto, stai a fare le canzoncine pop qua là. Però l'impressione che ho avuto io sentendo quel disco, che poi è stato uno dei dischi che mi ha fatto anche cambiare idea su questa, diciamo, questione, io ho pensato, a me però sembra proprio che magari, a parte un paio di singoli, questo ragazzo voglia esprimere qualcosa di nuovo in un metodo nuovo. Quindi probabilmente non sempre è per fare soldi che uno cambia il proprio genere, a volte è solo proprio un'esigenza personale, e secondo me è facile capirlo attraverso i testi e i pezzi che uno scrive. Magari semplicemente una cosa che ti ha rappresentato fino a ieri, oggi non ti rappresenta più e vuoi fare una cosa diversa, che poi magari ti porta anche a vendere di più, per carità.
Sì, però cioè, l'esempio che stai facendo tu è un esempio che comunque di Coez, che fa canzoni che sono ricche di significato, ok?
Cioè, si sente che lui si sente rappresentato da quello, probabilmente, sì, perché sì, poi non è che io lo conosco. Ma
perché di
persona,
per me uno può cambiare,
che mi arriva
stile,
un ascoltatore.
No, uno può cambiare lo stile che gli pare. Infatti a me Coez piaceva sia quando ha fatto rap, sia nei Broken Speakers, sia quando ha cambiato genere. Ma perché lui fa canzoni che hanno un grosso significato, che hanno un senso, no? Cosa che invece io non trovo in tutte queste canzoni commerciali o hit dell'estate che girano in continuazione.
I cinepanettoni, vogliamo dire.
Sì, i tormentoni, queste cose qua. Cioè.
Esatto, ho capito che intendi.
Cioè, gente tipo Baby K, no? Ora, per nulla togliendo a Baby K, ma... Cioè, è una persona che fa canzoni solamente per fa soldi, sostanzialmente. Poi, magari lei gli piace fare quel tipo di musica, però a me non mi piace il suo tipo di musica. Cioè, io la vedo proprio come una macchina per fare i soldi, non la vedo come musica.
Secondo me qua torna il discorso che ti facevo prima, ovvero se una cosa non ti piace, piscia. Cioè, neanche io non mi ascolto Baby Gay, te lo dico, non è che voglio tipo mancargli di rispetto a lei o cose del genere, perché appunto ognuno fa il suo.
Ma manco
suo,
io,
però,
per
tipo, a me non mi dà niente, non, magari se sto in discoteca sto ballando con una pischella può essere che va bene, però non essendo una cosa che mi trasmette particolari sensazioni, io la piscio, la salto, cioè, non l'ascolto, mettiamola così. Cioè, tanto io sono convinto di una cosa, cioè che diciamo, se tu fai una musica che, cioè, una musica, se tu fai un pezzo che è fatto solo per fare soldi, la gente se lo dimentica, cioè dura un anno, dura un'estate e poi non lo senti,
anche quello,
cioè,
è fatto, cioè, insomma, fai una canzone che poi non resta
a
nessuno.
Un tormentone, pensa ai tormentoni estivi che giravano magari quando noi eravamo ragazzini proprio piccoli, e quanti ne senti ancora? Cioè, magari te lo risenti, ti tagli perché dici, ah, guarda che mi ascoltavo nel 2011, però...
ma giusto Despacito può essere ancora attuale, perché tipo le canzoni di Enrique Iglesias, se le riascolti ti piace tipo una sincope o qualcosa, perché...
Guarda, se vogliamo, tanto stiamo parlando di musica estera, quindi nessuno può pensare che è un dissing, cioè, ma pure se io mi risento Danza Kuduro, ok, che bello vedere Fast and Furious, però cioè, non è che questa è una canzone che rimarrà nella storia, capito che ti voglio dire? Poi può essere legata a un ricordo positivo, ci sta, perché sì, io sono anche convinto molto della soggettività. Cioè, io posso sentire una canzone che magari è scritta per fare soldi, però in quel momento io sono un ragazzino felice, quindi rimane legata nella mia testa per sempre, capito?
Ok.
Però sì, no, capisco questo ragionamento, non lo condivido in pieno, però capisco il tuo punto di vista, mettiamola così.
Va bene, va bene.
Ora vorrei chiedere a entrambi, poi la domanda magari si ritorce anche su di me.
Ok.
Perché ascoltate musica? Cioè, cosa andate a cercare nella musica? Cioè, tu vai a sentirti una canzone, per quale motivo dici questa canzone l'ascolterei, continuerei a sentirla, mentre un'altra canzone tipo diresti ok, ma non la riascolterei?
Ok.
Dov'è la differenza?
Guarda, se ti posso dire la mia, io comunque sono legato veramente fortemente alla musica, cioè nel senso, io se penso, non lo so, cioè è difficile da spiegare, per me è sempre stata una parte integrante della mia vita, cioè se mi dici una cosa di cui non potresti fare a meno è quella, cioè se io in quarantena facevo musica, nei periodi migliori, peggiori, musica, musica, cioè per me è una cosa proprio un sottofondo costante. Se mi dici quale cosa ti spinge, ti fa scattare magari quella magia che dici cazzo, questo pezzo è una hit clamorosa, guarda, io vado molto sulle tracce con cui mi rispecchio, però che non vuol dire che magari quella traccia parla di me perché l'ha scritta qualcun altro, quindi ovviamente non è così, però che rispecchia il mio stato d'animo quando la vado a sentire, capito che ti voglio dire?
Mm-hmm, sì, devi stare nel mood.
Sì, per esempio, non lo so, guarda, un gruppo che a me piace moltissimo, che ho scoperto in realtà da pochi anni, ma che mi ha subito dato questa sensazione, proprio devo risentire a stecca, sono i Placebo, no? Mm-hmm. Che hanno questa comunque componente quasi come se ti disegnassero davanti degli scenari in cui tu ti puoi rispecchiare, quindi che appunto, ripeto, è più un avere un sottofondo, sono triste, ho questo sottofondo, sto preso a bene, ho questo sottofondo, okay. Diciamo, per riassumere, diciamo che per me deve essere proprio un quadro di uno stato d'animo, la okay. canzone.
Quindi qualcosa che ti accompagni, cioè un qualcosa che accompagna il tuo vivere la giornata, vivere il momento comunque.
Fotografa una sensazione, cioè ogni volta che vado a sentire okay. quella traccia c'è la foto di me felice, di me tristissimo e di me incazzato e questo insomma, cioè okay, proprio
sul prossimo.
Avevo scritto una roba su Instagram un sacco di tempo fa che ovviamente non penso che qualcuno l'abbia vista, ma tipo che quando un artista scrive una cosa e a te piace c'è proprio un incontro bidirezionale, no? Cioè vi siete venuti incontro in un certo senso e là scatta quella scintilla che ti porta ad amare quel pezzo alla follia, secondo me.
Certo.
Oddio, okay, secondo me, cioè, io diciamo punti in comune con Dusk sicuramente. Diciamo che la parte principale, la prima cosa che guardo è la base. Nel senso che ormai, diciamo, le canzoni moderne sono sicuramente arricchite da una base molto presente, no? Quindi diciamo che cioè, all'inizio se mi piace la base vuol dire che generalmente mi piace la canzone. Poi io guardo molto il testo, cioè se qualcuno dice qualcosa che davvero non c'è... Boh, senza nulla togliere, però ci sono alcuni artisti che, per carità, poi io rispetto perché magari fanno altre canzoni carine, però magari se ne escono con una frase ridicola, cioè io non mi ascolto la tua canzone, grazie.
Ah, la scrittura, la scrittura è una cosa fondamentale.
Cioè, io guardo molto il testo. Cioè, poi dopo come è strutturata la canzone mi frega poco. Certo. Sicuramente mi frega molto della base e del testo. Cioè, se c'ha un buon testo e una cattiva base, tendo a non ascoltarmelo, ok? Cioè, diciamo che il testo passa proprio in secondo piano quando la base non mi piace. E quindi sì, più o meno questo. Poi, insomma, dipende anche dal mood. Cioè,
vabbè,
ci
certo.
sta. Sicuramente capita quel periodo in cui sento una canzone di un genere particolare che magari non avevo sentito prima d'ora, no? E mi illumino completamente e inizio a ascoltare solamente quel genere, ok? Però ovviamente, cioè, ovviamente io ascoltando praticamente solo rap, cioè, solo non è vero perché comunque ascolto molta musica che non sia rap, però
prevalentemente
prevalentemente ascolto rap, quindi diciamo che quando vado a sentire quel rap fatto in un certo modo allora inizio a ascoltare okay. solamente quello. Fino a che non ascolto una canzone che mi piace talmente tanto da farmi cambiare idea. Ok. Tipo, che ne so, ultimamente ascoltando l'ultimo album di Draftgold, per esempio, ho trovato un sound che nel rap non avevo mai trovato fino ad ora. Okay. E mi è piaciuto talmente tanto che a parte aver divorato
adesso l'album, ascolti solo quello
adesso mi ascolto solamente quello. Ascolto tipo lui, Brash Bandicoot, Vazte.
Brash è molto forte, piace anche a me.
Vazte.
Ecco, Vazte a scrivere pure è un fenomeno. A scrivere sì. è veramente un fenomeno. Mi piace, cioè, tanta roba.
Sì, Vazte è veramente molto forte. Tedua me l'ascolto un botto. E quindi adesso mi sto ascoltando tutto quanto questo rap un po' melodico.
Sì, ok, ho capito.
Sì, questo rap un po' melodico che mi piace veramente tanto. E devo dire che ultimamente sto in fissa parecchio anche con il lo-fi, e quindi mi ascolto anche molto quello. E quello perché soprattutto le basi sono fatte molto bene, mi attirano parecchio, quindi anche se dicono stronzate, comunque la canzone mi piace molto, quindi me l'ascolto.
No, ma che poi alla fine, ecco, riguardo al testo, quindi, per esempio, non lo so, non è che il testo deve per forza essere una poesia, magari semplicemente stai anche dicendo delle ignorantate, ma stanno bene, cioè...
Sì, esatto, poi... magari c'entrano talmente, magari il modo in cui lo dici, no? È talmente coerente con quello che stai facendo, no, che suona stacca, veramente bene, cioè, esatto.
Perché poi si sentono sempre le classiche critiche sul rap, no? Perché non dice niente, cioè, ma non è che tu sempre, in ogni momento della tua vita, devi dire qualcosa di dantesco, cioè, magari io adesso ti voglio parlare della festa, ti fa casino, parlo di quello, e se lo faccio bene...
Su questo sono d'accordo e non d'accordo. Nel senso che sono d'accordo, sì, però se lo fai una volta ogni tanto, ok? Cioè, se tutte le tue canzoni sono così, no. Ti faccio un esempio. Car Brave, per esempio. A me, io... fan sfegatato da quando è uscito il primo album, o non più, però quando è uscito il primo album io ero matto di Car Brave, no?
Ok.
Il primo album con Franco, sono pure andato al concerto, me l'ascoltavo Polaroid. tutti i giorni, tutto il giorno, no? Però i suoi testi a me non piacciono per niente. Poi nulla togliere a lui come artista, molto bravo, a me piace molto. Però i suoi testi... Forse sono io che non li comprendo, ok? Non fanno proprio per me. Quindi dopo la decima canzone, che mi ascolto così, con dei testi che per me non hanno molto significato, a una certa mi rompe pure, no? Quindi da là, tipo, completamente smesso di ascoltare Car Brave dall'album dopo, per esempio.
Allora, su questi due argomenti, in realtà io mi ci vorrei soffermare abbastanza, perché... Certo. Spiego. Io... Non è che detesti, ma in realtà sì, detesto. E la musica.
Arriva il discorso.
Lo so che finirà così. Però io detesto quasi tutto il rap moderno italiano e la trap. Ma proprio non la sopporto. Ora, i motivi sono due: la base e i testi. Ora. Sui testi devo dire perché questo è un qualcosa di mio che ho ereditato dal cantautorato, in realtà. Nei testi io li cerco sempre molto profondi, cioè se io devo ascoltare una canzone rap, per me è importantissimo il testo, cioè la base può anche far schifo, ma il testo deve essere proprio al top. E vedo che i testi sono tutti molto, anzi troppo simili, cioè sempre gli stessi argomenti, non vanno a toccare qualcosa che sia così esterno a quegli argomenti che trattano di solito.
Ok.
Tranne determinati, cioè sto generalizzando, quindi sicuramente
sì, vabbè, è una tua visione, ovviamente, che nasce, certo, secondo me, anche da questo tuo appunto essere affezionato a un tipo di musica magari diversa.
Certo, sì, infatti quello che cerco magari è molta profondità, cosa che spesso non trovo, ma probabilmente anche perché i testi sono molto simili tra loro, cioè gli argomenti essendo così simili, dopo la quinta canzone che ascolto che mi parla di quegli argomenti, non ci riesco a trovare nulla.
Guarda, ti posso dire che comunque questo è un tipo, ovviamente è un genere molto particolare, quindi capisco che per una persona che ascolta proprio un altro genere, perché mi pare di capire che tu appunto sei più legato alla musica tra virgolette tradizionale, si può dire, quindi magari
sì, perché comunque diciamo di rap,
grazie uovo di Raptor per aver portato al bar un altro amico che stava stando per noi.
Ok, bene. E tempo fa io comunque mi ascoltavo Jamie Tights, che ci sono per esempio ci sono dei pezzi di Jamie Tights che mi piacciono molto.
Ok.
Poi mi ascoltavo Salmo, mi ascoltavo quello prima degli album, cioè Salmo del 2015, 2013 parliamo.
The Island, Chainsaw Massacre, oddio lo dirò malissimo, esatto, Massacre.
Esatto, 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 che era anche abbastanza cattivo lì. Non è che ora mi piacciono tutti i testi, anzi. Comunque ci sono dei testi che ancora mi ascolto, ancora mi piacciono, non lo nego. E attualmente ascolto anche tanto Rancore, perché effettivamente io ci vedo nei suoi testi una profondità che non trovo da altre parti.
Guarda, e quindi sì,
guarda, io ho qualcosa... io ho la risposta che cerco, probabilmente. Senza nulla togliere a Dusk, che magari voleva dire la sua. E intanto ringraziamo ZZ per essersi unito al bar pure lui, grazie mille.
E
bella, ci abbiamo un sorso. Quello che volevo dire era che io ho fatto un gran passaggio per ascoltare questo tipo di musica. Cioè, io mi trovavo nella stessa condizione durante il liceo, no? Primi anni di liceo. Cioè, io vengo da un passato in cui ho sempre ascoltato rock, cantautore italiano, molta musica inglese, americana, così, no? Rap non me lo sono mai... Sì, ma il rap non me lo sono mai filato in vita mia. Cioè, io mi ascoltavo il punk, queste cose qua, cioè, non... Il rap non me lo sono mai filato. Secondo me... devi fare proprio un grande salto, ok? Devi cambiare un po' la tua prospettiva per entrare a contatto con questo tipo di musica. Non è un tipo di musica che tu ascolti così a primo impatto ti piace, ok? Devi lavorarci un po'.
Sì, sono abbastanza d'accordo. Cioè, guarda, ti dico la verità che secondo me... sì, è proprio devi entrare in una mentalità.
Sì, ma devi entrare in un diverso mood.
Cioè, ma non è che devi farlo per forza, perché non è che è obbligatorio ascoltare un genere. Per me è stato proprio, appunto, hai citato Jamie Tights, no? E io mi ricordo che comunque, cioè, il disco che mi ha proprio indirizzato molto, cioè che là conoscevo il rap, ma là ho detto, cazzo, parla pure a me. Cioè, è stato quello che vi consiglio, Volume 3, che è stato uno dei primi dischi che mi hanno fatto sentire. E tra l'altro me lo fece sentire Luca, un mio amico stretto, che adesso non è a Roma purtroppo, ma saluto se mai vedrà questa diretta. Mi fece sentire questo disco e per me fu un'illuminazione, ma non è una cosa che ti posso spiegare, ti dico, ah guarda, devi fare, no, così. Certo, cioè, per me certo. È stato proprio, cioè, è stato, questo genere parla anche a me, non è solo una roba... cioè, appunto, magari tu mi puoi dire, sì, se vado ad analizzare i testi dicono quelle cose là, ma se ci pensi alla fine... la musica parla della vita dell'uomo, le stesse cose da anni. Poi ci sarà il genio che sa scrivere una cosa in modo diverso, però poi dipende anche il momento in cui lo ascolti, perché secondo me più cresci più è difficile percepire qualcosa, cioè ti fai più pregiudizi, tra virgolette, non so come dire, per quello che magari poi, diciamo, i boomer non riescono a comprendere i generi, perché loro hanno proprio la testa chiusa e non ci arrivano.
Sì, più che altro, cioè, devi cambiare proprio prospettiva, perché, cioè, all'inizio io ascoltavo, all'inizio mi facevano sentire canzoni, dicevo, mazza che merda, ma che è sta roba, cioè,
che usano... molti
tutto l'autotune, non si capisce in cazzo. Ma che cosa sono queste cose?
Amici miei, molti amici miei, quando in macchina mi ricordo una volta, guarda, era appena uscito Massimo Pericolo, che a me piace tantissimo, botto, e mettevo Ansia di Massimo Pericolo, dove comunque lui parla di determinati temi che, insomma, venivano gli amici miei che dicevano, ma non puoi levare, ma metti qualcosa di musica, ma che è sta cosa? Ho detto, regà, cioè, come cazzo fa a non trasmettere, porco due, cioè, guarda che cazzo t'ha scritto. Però è un discorso, quel discorso dello scambio tra l'artista e chi ascolta, se avviene, no, bene, certo. Se non avviene, non è un male, così come io magari... ci sono tanti grandi artisti che cioè, riconosco la grandezza, ma non mi prendono, non ci posso fare niente.
Sì, però
quello è
io, per esempio...
No, dico, quello che volevo dire io è che per ascoltare il rap e la trap, cioè in particolare la trap, ti devi mettere in testa che quello è puro intrattenimento, ok? E nì. Soprattutto
no,
sì,
aspetta, no.
Okay,
voglio intervenire perché
però,
secondo me è
sì, ma cioè dico quello che dicono loro, no? Le parole che usano sono coerenti con le basi che stanno affrontando e soprattutto con il loro modo di vivere, Ok? Quindi la musica che sta...
Esprimono.
Sì, la musica che sta uscendo da lì non è la... non lo so, l'assolo di chitarra o quelle belle parole che ti vuoi sentir dire o quel bel testo che ti trasmette una grande emozione, no? Quelle parole, per come vengono dette, ti trasmettono emozioni molto forti, che però tu devi percepire nel momento in cui tu ti metti nella condizione di poter percepire queste parole, ok?
Allora, però
Cioè,
aspetta,
i
qua voglio
testi...
aggiungere una cosa
Sì.
importante per, secondo me, perché sennò sembra che tu... Allora, se per esempio io, ragazzo comunque benestante, perché non, comunque io non è che sono nato appunto nelle favelas, eccetera, ascolto un testo dove 50 Cent mi parla della vita nel ghetto, ovviamente è vero questo discorso, cioè lui quelle cose probabilmente le ha vissute realmente, io le vedo come vedo un film di gangster, tra virgolette, no? Quindi lui mi sta esprimendo qualcosa, ma io la vedo da spettatore. Però il momento in cui, per esempio, un ragazzo che vive nel ghetto americano si sente 50 Cent, lui sta ricevendo una sensazione diversa. Guarda, ecco, ho letto un'intervista di Ice-T, non so se lo conoscete,
Cavolo.
è stato uno dei primissimi rapper gangsta americani. Dice che quando lui iniziò a sentire questa musica, lui stava proprio all'angolo che faceva le cose che doveva fare. E dice, cazzo, io in quel momento ho pensato, queste persone parlano della mia vita, quindi è intrattenimento magari per l'ascoltatore che poi ovviamente ti sto parlando quando si trattano determinati temi in determinati modi, non ti sto generalizzando tutto, però per alcuni può essere intrattenimento, mentre per altri può essere proprio uno specchio di quello che tu senti e non riesci neanche a dirti da solo, magari.
Sì, ma per me, cioè
Sì,
per me persona che non vive una
se è
vita... No,
così,
dico, esatto, perché io non vivo una vita del genere comunque, no? Cioè io ti dico, a me non trasmette le stesse emozioni che trasmetterebbe a una persona che vive una vita del genere, però
certo.
se io mi metto nelle condizioni per ascoltare un tipo di musica del genere, non può, secondo me non può non piacerti, ok? Cioè nel senso che una volta che tu ti metti, una volta che tu
Vediamo che
sei
sono.
nel mood giusto per ascoltare quelle canzoni, non può non piacerti. Secondo me ci deve essere proprio un passo che devi fare prima di poter ascoltare quelle canzoni.
La vedi come uno
Che non è
spettatore oggi?
banale, secondo
Aspetta, perché sinceramente io quando ascolto queste canzoni, anche se mi metto con l'idea diamogli una possibilità, perché l'ho fatto, non è che sto giudicando così senza averle mai sentite, anzi, io ascoltandole non si capisce neanche quello che vogliono dire spesso. Cioè,
Aspetta,
a me sembra tanto che in realtà le parole siano messe lì non tanto per avere un senso, siano messe lì non per avere coerenza, ma per riempire un vuoto.
Dipende chi ti
Questo
ascolti.
esatto, dipende di chi ti
No,
ascolti,
per
cioè.
carità, certo, però io lo vedo veramente in tante, cioè, io vedo spesso tante piccole frasi spezzate che spesso non hanno un collegamento fra loro.
Allora, questo
Cioè,
dipende molto
magari
davvero da
il
chi ti
senso
ascolti.
riesci a ricamarlo se tu avessi il testo davanti, però ascoltandolo così, tutto d'un fiato, le sento troppo
Sì,
scorrelate.
ma questo tu parli di canzoni, cioè nel senso che se tu ti ascolti FSK o Dark Polo Gang, allora mi puoi fare questo ragionamento, perché loro fanno una musica che è puro intrattenimento, ok?
No, no, io ti
Se tu
sto parlando
ascolti,
anche
ma
del rap
ci
normale.
sono molti artisti in rap e trap che fanno dei testi veramente costruiti bene, in cui non, cioè non ci sono parole messe a caso, ok? Cioè non funziona questo
Oddio,
discorso che
per
dici tu.
esempio, ieri voi parlando con voi mi avete nominato un album, no? Ora, io
Vabbè, di cui possiamo parlare, se
oggi
vuoi
mi
lo puoi
sono
dire.
ascoltato quest'album. Mi sono ascoltato quest'album e nelle canzoni di quest'album alcune, devo dire, non mi sono dispiaciute. Ci sono state alcune canzoni che non mi sono affatto dispiaciute, però altre io ci ho trovato questo, cioè ci ho trovato parole messe una dietro l'altra soltanto per stare bene con la base, che però infine,
ma non è una cosa staccata da, cioè nel senso l'abilità è proprio fare entrambe le cose, esprimere un concetto e anche ovviamente farlo suonare bene, perché comunque quello fa parte
certo, certo.
Secondo me, però... secondo me la cosa semplicemente a te non piace il rap. Cioè
esattamente questo il modo fatto.
Non è assolutamente
magari cerco altro, è quello il fatto.
Così come a me magari non piacciono tante cose storiche che la gente, se lo dico, mi dice: ma che cazzo stai a dire, questo è rock storico. È una cosa tua personale, nel senso, non sta sulle tue vibrazioni, non so come dirlo meglio. Che ci sta, per carità. Cioè, così come magari io mi guardo un film, mi guardo La Grande Bellezza, magari a me non piace, gli altri mi dicono è un capolavoro, ti dico guarda, non mi ha preso, che ci devo fare? Cioè, passa una pischella che è una figa per tutti, una che bella ragazza, questa ragazza, ok, e tu dici a me non piace tanto, cioè è soggettivo.
Sì, ci sta, probabilmente, cioè io lo ammetto, secondo me anche perché cerco qualcos'altro nella musica, cioè cerco un qualcosa di diverso. Certo.
Secondo me il verdetto è questo.
Sì, semplicemente, ma ripeto, non possiamo farti cambiare idea, così come tu non puoi far cambiare idea a me, perché io sento, non è che penso, cioè io quando sento il pezzo trappato, ignorante, che mi prende, cioè io mi caso, non me ne frega niente di...
No,
non penso, cioè lo sento, capito, non è che ci vado a pensare, cioè, così come...
Ti ho detto, se tu ti metti nelle condizioni per ascoltare quel pezzo, non puoi non fartelo piacere. Se poi tu non stai cercando quello, è ovvio che non...
No, semplicemente, che ripeto, non è una cosa negativa, però semplicemente non ti piace, cioè nel senso, non ti prende, basta.
Certo, ora però vorrei passare a una questione che è un po' più generica, cioè è un perché, ti sto chiedendo un perché. Okay. Il fatto è che voglio parlare di basi, perché attualmente... Vedo, sento veramente non un eccesso, però la maggior parte delle canzoni che sento, che ascolto, che vanno ora, hanno delle basi elettroniche. Ora, per quanto le basi elettroniche siano state fatte con registrazioni di strumenti, così, comunque, diciamo che non è che si distinguano così tanto. Sì, ci sono delle belle basi, però... Per esempio, ti faccio l'esempio mio, che ascolto anche tanta musica vecchia, rock, metal, così, che me le vado a cercare le canzoni con la bella melodia, con l'assolo, quello fatto bene e così. Però nelle basi elettroniche lo vedo molto di meno questo. E la mia domanda è, perché secondo te ci sta questo un po', farla passare un po' in secondo piano questa parte melodica, questa parte
guarda
di assoli, di protagonismo della base, forse
anche qua ti dico che comunque la vediamo un po' in modo diverso, ma ripeto, non perché, cioè a me ti dico, piacciono molto sia mi può piacere un pezzo che è chitarra e voce, piano, ma addirittura, guarda, ti dico la verità, a me a volte piace della roba, mi trovo ad ascoltare della roba in dei momenti, proprio, sai, proprio il violino che suona semplicemente, sì, o magari qualcosa di soul, dove non neanche parlano, proprio si sente la tromba, il piano.
Sì.
In altri momenti, soprattutto al lavoro sta cosa, quando magari arrivavo a fine turno al lavoro, quando stavo in cucina al lavoro, io mi mettevo la trance, la musica elettronica sparata, in quel momento mi piaceva quello.
No, certo.
Ti dico, tu secondo me la prendi, cioè la mia, ovviamente non è una critica, è una mia visione. Tu la prendi troppo sull'intellettuale, cioè la musica è pure sensazione.
No, ripeto, sicuro, però
secondo me c'è il momento in cui
mi sa che mi sono spiegato male io. La mia domanda era più perché oggigiorno si tende a usare molto di più queste basi elettroniche, non era il...
Perché
secondo
io.
Te ci sono molte più basi elettroniche rispetto a basi più armoniche, melodiche, come possono essere una semplice chitarra acustica, così.
Secondo me semplicemente perché adesso esisto, cioè nel senso, magari non so le radici dell'elettronica da dove vengono, quindi non ti posso dire un periodo, però magari 50 anni fa non esisteva questo strumento, quindi diciamo non avevi la scelta tra fare una cosa armonica o una cosa elettronica. Adesso, esistendo questo strumento, ovviamente in molti vogliono cimentarsi e sperimentarlo, però se tu ci fai caso, tanti artisti, soprattutto in Italia devo dire, perché non so se all'estero questa cosa sia molto diffusa, magari fanno il pezzo con la base elettronica, come dici tu, però poi sul loro canale pubblicano la versione acoustic, strumenti, chitarre, o addirittura ti dico, certo, live te la fanno con la band. Quindi diciamo che alla fine poi una cosa non esclude l'altra, ecco. Diciamo magari live rende meglio.
Come, carità, dice, come dice Adri qua, elettronico non vuol dire non melodico.
Sì, vabbè, per carità, Adri, io non sono un esperto.
Ho capito bene il mio produttore, che super saluto, grandissimo.
Grande Adri, Music X, salutiamo.
Un beat della Madonna, ragazzi, è fortissimo. Un brindisi.
Ah, è quello che ha fatto Wendigo.
Assolutamente. Dai. Ma non solo, raga, andatevi a sentire pure le altre cose che fa, perché porca puttana, tanta roba.
Dai, allora facciamo un grandissimo shout out su Adri Music. Andatevi a sentire tutti quanti.
Vabbè,
le sue
comunque
basi.
Penso che, per carità, ho sbagliato sicuramente le parole, non sono un esperto, però penso che il senso si sia capito di quello che volevo dire.
No, ecco, diciamo, la risposta è questa: magari tanti anni fa non c'era questo strumento, quindi è certo, normale che adesso magari. Cioè, se domani uno si inventa, che ne so, facciamo finta che non esiste la chitarra, domani qualcuno si inventa la chitarra, tutti proveranno a usare la chitarra.
Certo,
per dire,
quindi dice, è un qualcosa...
Ma anche io ti dico la verità, a me piacciono molto i suoni elettronici da quando li ho scoperti, perché io anche non è che l'ho scoperti subito. Quando li ho scoperti ho detto, accidenti, c'è anche questa cosa, quindi proviamo. E probabilmente molti musicisti hanno fatto il mio discorso o comunque un ragionamento simile.
Certo, certo, ma non voleva essere una critica. Sì.
Probabilmente l'ho interpretata male io, per carità.
No, perché comunque ci sono pezzi con delle basi elettroniche che alzo le mani, è proprio bellissimi. Cioè, no, sto dicendo che le basi elettroniche, che schifo, no, assolutamente.
Beh, penso che lo potrebbe dire.
No.
Senti, no, ho capito la tua... Sì.
Io ho una domanda. Mm-hmm. Allora, non so se hai seguito, ultimamente ci sono state diverse opinioni sulla musica durante il coronavirus. In particolare si parla di due opinioni particolari, che sono quella di Salmo e quella di Jamie Tights. Okay. Su cui c'è stata una abbastanza lunga discussione, no? Okay. Sì, praticamente
ore di far uscire la musica.
Sì, Jamie Tights. Jamie Tights praticamente diceva che a seguito della proposta di Salmo, insomma, che era quella di non far uscire musica durante il coronavirus, perché non aveva senso, dato che siccome non si potevano fare concerti o in store o comunque pubblicizzare l'album in altri modi che non siano digitali, non aveva molto senso fare l'album, perché perdeva molto di valore. Okay. Jamie Tights, in base a questo, ha detto, cioè rispetto a questa decisione, ha detto che non è vero, perché comunque è vero che viene svalutato l'album, però comunque non ci si può arrendere, si deve continuare comunque a fare musica,
a fare artisti, musica, no?
E ci sono stati molti supporter di queste due
tesi.
In particolare però quella di Salmo è stata più supportata, no? Per esempio Lazza ha detto che lui si rifiuta di fare un disco in un momento del genere. Tedua doveva far uscire qualcosa durante il Dante D, ovvero lunedì scorso, solamente che si è rifiutato perché si è rifiutato di far uscire qualcosa perché non voleva. Però anche parlando di parlando anche di Gue Pequeño, per esempio, sta facendo uscire due album in due settimane.
Era proprio l'esempio che ti volevo fare, considera, proprio il primo a cui ho pensato. Ti dico che secondo me, ovviamente, io non ho un'etichetta, non ho un, come si dice, degli introiti con la musica così grandi, quindi non posso capire appieno la visione di Salmo, che è comunque questa tesi qui. Ti dico che secondo me puoi fare musica in un altro modo, come ha fatto Gue Pequeño, perché guarda, la sensazione mia, anche senza comunque sapere ovviamente cosa pensa lui, perché non, magari lo conoscessi, non lo conosco, quindi non lo so, però la sensazione mia è che lui abbia pensato, cazzo, magari non posso fare un disco proprio, tra virgolette, super ufficiale, non posso fare un progetto che poi porto in giro, faccio il mixtape, il quarto capitolo della mia trilogia di mixtape, e comunque trovo il modo di fare musica in un altro modo, che è un po'... penso quello che avrei fatto io, nel senso, sì, non posso fare un disco ufficiale in questo momento, perché comunque il disco non è solo far uscire il disco, cioè l'in-store, i concerti, cioè quelli sono una gran parte degli introiti, perché nel disco comunque l'etichetta ci investe, quindi insomma, però puoi fare musica in un altro modo, puoi fare appunto i mixtape, puoi fare magari dei freestyle, come ti ricordi, magari vi ricordate, ragazzi, è successo durante la quarantena, no, che tutti hanno fatto il Covid freestyle, sì, quella è un'iniziativa, certo, figa. Ci sta quello, secondo me.
Sì, però secondo me si dovrebbe trovare un modo comunque per poter fare i concerti in tutta sicurezza. Perché diciamo che il mondo della musica non lavora. Ma vabbè, certo, però
sì, sì. È un discorso delicato quello.
Sì.
Cioè, è veramente un po' troppo delicato, sinceramente. Capisco il fatto che non ci siano concerti, anzi potrei anche dire che lo appoggio da un certo,
guarda,
punto di vista.
Io preferisco comunque non esprimermi, perché andiamo in tutto un altro ambito.
No, sicuro, sì, sicuro,
ti dico, secondo me comunque c'è un modo per fare la musica, ovviamente è un disastro per quel settore, perché io immagino veramente come... anzi, non posso immaginare come sia la situazione per una persona che ha un contratto e delle scadenze, qualcosa.
Assolutamente.
Però così, diciamo che comunque dei modi per fare la musica ci sono. Non sono molto remunerativi, però comunque se la vuoi fare per dare magari, non lo so, un sostegno o comunque per farti sentire, volendo lo puoi fare, secondo me.
Ok, ci sta.
Anche.
Ma anche. Senti, parlando di roba moderna, no?
Uh-huh.
Qual è un cambiamento nella musica italiana, in particolare, non so, mi puoi citare un artista che ti sta piacendo ultimamente? Proprio un artista nuovo,
allora, guarda,
che dici, cavolo, questa è veramente la novità del...
Guarda,
no, anche un artista, okay, non so, che c'è da molto tempo, che però ha tirato fuori qualcosa di talmente nuovo e attraente che ti è piaciuto.
Ok, ok. Allora, guarda, sarò sicuramente banale con questo primo esempio, ma a me è piaciuto moltissimo il tipo di musica che ha portato Madame, ma non solo a Sanremo, già, perché io la seguivo già da prima.
Questo sono super d'accordo.
Da quando comunque... Non ti saprei dire esattamente cosa c'è lì dentro che mi ha... Però sento che è una cosa comunque...
C'è un sound molto particolare, originale, sono d'accordo.
Ma è una cosa... Guarda, ecco, forse ti dico, la cosa che mi piace è che non è solo rap, cioè incontra... Guarda, ecco, secondo me, magari anche questa potrebbe essere un'opinione impopolare, ma è una cosa simile a quella che fa Mahmood, che anche lui mi piace moltissimo. Sei vicino al rap, stai in quell'orbita, però non sei totalmente un rapper e quindi ti puoi cimentare in tante cose diverse. Puoi fare... Ecco, mettiamola così, mi piace molto questa tendenza che si sta creando a trovare un punto d'incontro tra il mondo del rap e altri mondi, possiamo metterla così, altri mondi musicali. Mm-hmm. E appunto, sì, credo che artisti come Madame siano veramente la punta di diamante in questo processo, secondo me.
Sì, diciamo che Madame sicuramente, come dice lei, una canzone è la promessa dell'anno, no?
Esatto.
Sappiamo che cioè, comunque ci ha regalato un sacco di gioie con questo nuovo album che appunto rappresenta il suo
molto
nome.
Carino.
Madame,
carino.
Secondo me è veramente bellissimo, cioè, non c'è una canzone che non mi piace. Forse quella con Gaia, perché non sono un grande fan di Gaia, però insomma generalmente mi piacciono tutte. Però ti devo dire, a me attraggono anche molto altri artisti, per esempio Blanco, non so se
sì,
tu l'hai ascoltato.
Ho sentito poche tracce,
però il tipo, ovviamente... vabbè, mo ha fatto uscire tipo 3-4 tracce in totale, no? Più il featuring,
sì, non
con
mi
Madame,
soprattutto c'ha un grande range vocale, cioè nel senso, sì, si può cimentare anche, no, lui,
ma
può fare,
poi c'ha 16 anni, calcola.
sì. Vabbè, io le danno la guardo
mai aspettato.
Secondo me, cioè, per me se uno spacca, spacca. No,
ma
io spacca,
ma è fortissimo. E poi una cosa nuova che mi piace molto, che però, sai, secondo me sta diventando troppo monotono, è Rosa Chemical.
Rosa Chemical, anche là, guarda, non ti so spiegare perché, ma mi ha preso parecchio, perché anche lui è molto libero.
Rosa Chemical, nel senso... mi piace veramente tantissimo. Cioè, proprio forte. Sì,
cioè lui ti può fare il singolo ignorante, polka, ovviamente, che tutti penso abbiamo sentito, che è proprio ignorante così, e poi ti fa Bohème, che è una poesia, cioè molto bella, capito?
Sì,
quindi sì, forse vedi, alla fine un po' tutti siamo attirati dalla varietà, giustamente, perché se io sento un disco mi piace attraversare tanti stati d'animo e vedere un artista che sa fare tante cose.
Ma infatti Rosa Chemical è veramente fortissimo, secondo me. Cioè, lui
è versatile,
sa trasmettere molte emozioni con poche canzoni. L'unica cosa che non mi piace, cioè, però ovviamente per me resta un grandissimo artista, su questo non mi posso muovere. L'unica chicca è che secondo me sta diventando un po' monotono nelle canzoni, nel senso che le ultime canzoni che ho sentito, no? Il feat con il featuring nell'album di Nitro, Britney,
sì, mi hanno fatto sentire poco tempo fa.
Sì, poi Britney, l'ultima canzone che è uscita, tra l'altro molto bella. E vabbè, anche le ultime canzoni così mi sembrano un po' uguali al sound che comunque ha sempre avuto, no? Ah, cioè, il sound di Forever, comunque. Che poi, vabbè, queste canzoni fanno parte della repack. E su questo sono d'accordo. Però, diciamo che da una persona che tira fuori una novità del genere, dopo un po', secondo me, tende a stufare.
Beh, è normale che le basi si trovi un po' una comfort zone alla fine.
Cioè, sì, però tipo cioè, la base della canzone con Nitro, no? La base della canzone con Nitro mi sembra qualcosa di veramente già sentito. Cioè, è la prima volta che l'ho sentita quella canzone. Mm-hmm. Ho detto proprio primo impatto subito, ma sta base l'ho già sentita. Cosa che non mi capita di dire spesso, no? E invece a me sembra una cosa talmente nota, no? Che non mi ha fatto così tanta impressione. Nonostante la canzone sia poi carina, comunque sia bella, no?
Non lo so, non ti saprei dire, perché ripeto, secondo me è anche un po' soggettiva questa come analisi, secondo me.
Probabile. So io che sono troppo...
Ecco, no, ripeto, non è che è un errore, no, semplicemente anche dipende magari dal momento in cui ascolti una cosa, magari in quel momento ti aspettavi un'altra cosa, ecco, mettiamola così. Dicevi, cazzo, io da lui voglio una roba rivoluzionaria, cioè, capito?
Troppo sì, hype. Certo.
Troppo hype.
Va bene, allora, tu c'hai l'ultima domanda, poi finiamo.
Guarda, io in realtà non mi viene nient'altro in mente, sinceramente.
Vabbè, allora possiamo chiudere qua, sono le 11, abbiamo finito la nostra birra.
Ne abbiamo previsto forse un'altra, se non sbaglio.
In verità io ce n'ho tante altre. Se vogliamo tirare avanti per altri 10 minuti, per me va bene.
Guarda, io ci sto, tanto sto finendo la seconda, quindi...
Vabbè, dai, allora facciamo così,
Ne abbiamo discusse un altro paio, se non sbaglio.
Sì, dai, facciamo un'ultima domanda, mm-hmm. E poi... Anzi... te ne faccio un paio proprio dirette, ok? Che mi rispondi, molto velocemente.
Botta risposta.
E poi la chiudiamo.
Tipo così. Passaparola.
Esatto, okay. Vai. Allora... Parlando dell'album che citava prima Lorenzo, che è 17 di Emiskill e Jack La Furia.
Ok.
Tu credi che sia si dice che sia stato un flop a livello di numeri, ok? Nonostante abbia fatto disco di platino, okay. per quanto comunque rispetto al genere che hanno portato, hanno fatto molti meno ascolti rispetto a quelli che avrebbero potuto fare, no? Essendo loro due celebrità comunque molto seguite, no?
Certo.
Cosa ne pensi? Ti è piaciuto l'album?
Allora, intanto a me è piaciuto un casino. Cioè, anche proprio qua a livello di sensazione mi ha veramente riportato a quel tipo di rap che mi ha fatto innamorare a me. Non ti saprei proprio un'analisi appunto precisa del perché, ma comunque sentendo quel disco, cioè quando ho aperto Broken Language, che è il primo pezzo che comunque hanno cacciato, sì. Cioè hanno cacciato un singolo, poi hanno fatto ok, ho avuto proprio quella sensazione del tipo questa è la roba che mi ha fatto innamorare, cioè che figata.
Ah, sono d'accordo, perché poi, poi quella canzone è tipo una barra a testa, no? Quindi, devo dire la prima. Peraltro il giorno che è uscito ti ho beccato per strada, mi ricordo.
Ecco, un segno.
Il giorno che è uscito ti ho beccato per strada, che io mi stavo ascoltando di quelle canzoni così, ho fatto, oh, ma te hai sentito l'album di Mischilla e Jack Lavuria?
E no, poi a livello di, secondo me, guarda, ti dico la mia, se fai platino non può mai essere un flop. Mi puoi dire sì, poteva fare di più, ti dico, se fosse uscito un disco con quei contenuti e fatto in quel modo 6 anni fa, probabilmente non avrebbe fatto neanche l'oro. Non perché stia denigrando comunque due colossi, perché a me loro, sia Jake che Amis, secondo me sono veramente, cioè, alzi le mani, sono due pilastri della scena. Semplicemente perché magari prima non c'era tutta questa attenzione su questo tipo di rap, andava molto meno, e infatti sono contento che magari appunto con questo disco possa essere arrivato un tipo di rap diverso, più legato al passato, a tante persone, perché secondo me quando hai un pubblico così ampio puoi veramente portare dei contenuti interessanti,
sì,
come questo disco.
Io sono molto d'accordo.
Poi ecco, avrà fatto il triplo platino, per carità, però alla fine anche sti cazzi.
Ah, certo, certo. Io sono molto d'accordo su questo, nel senso che il genere che hanno portato a me ha colpito da subito, mi è piaciuto molto. Però,
cioè, non,
però
non mai
è
aspettato di vedere un disco simile, sì, in magari una top
però
10,
secondo
capito?
Me, secondo me non è un contenuto fresco, ed è questo che ha fregato un po' l'album, ok? Cioè, ma se avessero portato un contenuto più fresco, secondo me avrebbero fatto molte più visualizzazioni, no? Però loro si sono voluti tenere a uno stile che è un po', secondo me, andato nella moda di adesso della musica, no?
Guarda, ma ti cito magari una frase. Ti cito una frase che scrisse, cioè, un po' di piccole pillole che mi ricordo quando Ernia fece uscire No Hooks, no? Lui scrisse una frase su Instagram: rappare in modo tradizionale è la cosa più innovativa che puoi fare adesso. È questa la risposta. Cioè, alla fine si torna sempre alle radici. Dopo che fai tutto il giro, torni sempre a dove è partito tutto. Secondo me.
Probabile. Secondo me c'è una continua evoluzione. Cioè, secondo me adesso ci stiamo avvicinando, purtroppo, a quel tipo di rap che è un po' dance, come dice Salmo, no? Tipo le canzoni tipo Anna, no? Anna Pepe, Pupendo, queste canzoni qua, o molto tipo Shiva. Okay. Secondo me ci stiamo avvicinando un po' verso quello, ok? Però è anche vero che uno può fare qualcosa di innovativo senza dover per forza tornare alla radice, nel senso, a me quello che non è piaciuto, cioè, che poi non è che non mi è piaciuto, cioè, a me è piaciuto veramente moltissimo l'album di Mischilla e Jack Lafuria, però
è un bot.
Però lo trovo come una cosa che non è figlia del suo tempo, ok?
Cioè, ma anche là ti dico, cioè, non lo so, ci sarà sempre una componente classica legata al passato, è inevitabile e giustissimo che ci sia, cioè senza il passato tu non puoi costruire un futuro, cioè sai, guarda, questa è una roba filosofica, lo diceva Nietzsche, no? Che l'uomo che vive senza passato e senza futuro non può fare niente.
Ma io penso che se questo album fosse uscito 3 anni fa sarebbe diventato culto, probabilmente.
Okay. No, invece secondo me 3 anni sono pochi. Se fosse uscito tanti tanti anni fa, ti ripeto, non avrebbe fatto il platino, ma non perché gli artisti,
vabbè,
non lo meritano.
Prima non si ascoltava la musica, prima non si ascoltava il rap.
No, perché non era proprio pronto il pubblico, capito? Cioè non c'era tutta questa attenzione su un genere che comunque merita quell'attenzione, secondo me, mettiamola così.
Ok, adesso ti faccio l'ultima domanda e finiamo qui, dai.
Dai, vabbè.
Allora, il freestyle aiuta, okay, aiuta nello scrivere testi?
Diciamo è una dipende. Allora io ti posso dire
perché,
per la mia
esperienza, perché tu vieni da un passato di dove hai fatto molto
freestyler. Sì. Guarda, ci penso, no, non so se ci sia qualcuno connesso, ma tante persone possono confermare che comunque non mi faccio parlare dietro come freestyler. Ti dico che io ho iniziato con quello, ma semplicemente perché non so come è scattata questa cosa, ma comunque quello è stato il mio inizio. Poi ho iniziato a scrivere i testi. La cosa che ti aiuta, secondo me, veramente a scrivere i testi è avere qualcosa di cui parlare, o comunque, non lo so, qualcosa qua dentro che ti permette di stendere un testo. Non è automatico, cioè non è che se tu sei bravo a fare freestyle automaticamente sai scrivere un testo, però in alcuni momenti ti può aiutare, cioè magari quando vuoi scrivere una più cazzona così, no, più per punchline, non so come dirti, sì, tante punchline ti può aiutare sicuramente.
Va bene, però, cioè, perché non è
automatico, devo dire... non è che sei un fenomeno a fare freestyle, sei anche un fenomeno a scrivere, ecco, sì. Mettiamola così.
Questa è quello che è la stessa risposta che ho visto anche in molte altre persone, tipo Amischilla, mi sa che avevano fatto questa domanda, lui ha detto guardate l'esempio di Moreno, per esempio, no? Lui era fortissimo a fare freestyle, tipo il miglior freestyler che ci fosse mai, però era una sega a scrivere canzoni, no?
Si può dire questa cosa, che tra l'altro non l'ha neanche scritto lui il suo disco.
Sì, vabbè.
Diciamola, perché tanto è di dominio pubblico, è scritto sul CD, quindi insomma. Quindi peggio mi sento.
Va bene, ragazzi. Allora, per stasera direi che è tutto. Lorenzo,
è stato un piacere, ragazzi.
Stasera lascerò fare a te la chiusura.
Perfetto. Allora, grazie a tutti per averci seguito. Grazie a Dusk per averci dato le sue opinioni. È stata una bella chiacchierata, devo dire. È stata piacevole. E
le piattaforme social,
seguiteci. Lo stavo per dire. Seguiteci su YouTube e su Spotify per recuperare magari podcast che non siete riusciti ad ascoltare qui live su Twitch. E ci vediamo la prossima volta giovedì con...
Ti sei dimenticato di dire però che noi abbiamo
TikTok,
delle novità. Esatto.
Lo sapevo, volevo vedere se lo sapevo.
Sta pronto.
Abbiamo un profilo TikTok, l'abbiamo aperto, dove troverete dei piccoli spezzoni delle nostre live, magari quelli un po' più divertenti, quelli un po' più significativi, quindi andate a cercare e li troverete lì.
Grazie a tutti, ragazzi. Ragazzi, facciamo spendere altre due parole a Dusk.
Grazie per lo spazio dedicato. E niente, andatevi a sentire la mia roba se avete voglia, e sentitevi i podcast e continuate a seguire Birra in Zona. E niente, fate i bravi. Ciao a tutti.
Risolveremo i nostri problemi di risoluzione, che qualcuno ci ha detto che ci ha avuto problemi stasera. E ci vediamo direttamente alla prossima puntata.
Ciao ragazzi, grazie mille per lo spazio.
Buonasera a tutti.